E siamo qui allora con Ginger Bender, Alessandra Di Toma e Ginny Aldrey. Ciao, ben trovate.
Ciao, ciao.
Sì, siete giustamente anche all'unisono per il saluto.
Sì, ormai ci siamo allenate a fare queste interviste, così ci alleniamo anche a fare i saluti in sincrono.
Benissimo, benissimo. E allora, Ginger Bender, insomma, tiene accesa la luce il vostro esordio, duo vocale chitarristico formato appunto da voi due, Alessandra e Ginny, con l'importante supporto alle percussioni di Lorenzo Gasperoni. Ecco, come vi siete conosciute, tu e Alessandra, cioè voi due, insomma, come è partita l'idea?
Allora, io sono Jean che parla, io e Ale ci siamo conosciute ormai 7 anni fa, alla scuola civica di musica qua a Milano, dove abbiamo studiato entrambe, e quindi abbiamo cominciato a suonare all'inizio molto, cioè senza un progetto in mente, così per studio, per dilette, per lavoro. Poi dopo abbiamo deciso invece di fare un progetto, perché ci siamo trovate bene comunque dal punto di vista umano e musicale, abbiamo deciso di fare un progetto artistico nostro, di scrivere insomma pezzi nostri e provare a buttarci in questa cosa. Quindi è più o meno da questo progetto qua in cui scriviamo proprio più o meno un anno o due.
Esiste, ecco. Poi, e qual è stata la prima canzone composta assieme?
Di questo album? Allora, credo che sia This Song la prima.
Sì.
No, forse mentre dormivo. Adesso non mi ricordo.
Comunque una delle due.
The Song About. Anzi, secondo me le abbiamo scritte insieme, allo stesso periodo, quello lì.
Sì.
Mentre dormivo.
Le prime due,
ok, benissimo. Ma come equilibrate i vostri compiti compositivi? Come avviene?
Vabbè, guarda, ogni volta cambia, nel senso non è che c'è una regola. Di solito la cosa che facciamo, che accomuna tutti i pezzi, è che comunque scriviamo insieme, nel senso che magari l'idea parte da una, che porta, guarda, questo giro di accordi, vediamo, magari porta una tematica e poi la si sviluppa comunque insieme. Cioè di solito l'input viene da una, che posso essere io, Alessandra o Jean, ma e poi si sviluppa insieme. Ecco, ci ha aiutato Gasperoni, Lorenzo Gasperoni è stato il nostro produttore artistico dell'album, che invece è il produttore esecutivo è Paolo May. Produttore artistico che ha curato un po' quindi gli arrangiamenti e tutto è stato proprio Lorenzo Gasperoni, che ha aiutato un po' anche a dare una quadra ai pezzi, a trovare un po' il suono, cioè insomma è stata quella terza figura, la terza persona che ha un po' unito.
Sì,
diciamo che i pezzi li avevamo scritti, ma non erano, alcuni erano proprio molto embrionali, altri erano fatti finiti, ma non avendoli mai registrati, sai, per renderli anche un po' più discografici avevamo bisogno appunto di un arrangiamento nuovo, magari di un sound, di una cura del suono, così, e quindi lui ci è stato molto
preziosissimo.
Sì, poi comunque avere un occhio esterno anche che coordina, che magari, o anche semplicemente che prende una decisione nel momento in cui, perché sia io che Ale siamo molto indecisi, che ci piacciono tante cose, quindi questo, no, però facciamo questo, poi cambiamo questo. Invece ogni tanto ci vuole qualcuno che dica no, facciamo così, basta, perché sennò non si esce più dalle mille opzioni che ci sono.
Ok, quanto avete portato dentro a queste canzoni del vostro passato di ascoltatrici e poi musiciste?
Beh, tanto, nel senso, sì. No, tantissimo, lo dico poi ogni volta in intervista, tutti siamo veramente voraci ascoltatrici musicali, cioè ci piace la musica, non ci piace neanche fossilizzarci su un solo genere, nel senso che le influenze sono tante, certo noi siamo partite studiando jazz, nel senso che quello poi ci siamo conosciute, quindi è quello che ci piace, il nostro percorso è quello, però ci piacciono talmente anche tanti generi, ti piace il funk, il reggae, soprattutto la black music, entrambe poi abbiamo studiato anche percussioni, in particolare percussioni africane, quindi capito, l'eclettismo è un po' la nostra prerogativa e anche un po' il nostro obiettivo, cioè quello di trovare un po' quel suono che dici Ah, ok, queste sono le ginger bender, nel senso quella cosa particolare con missione di generi che poi, non so, un'evoluzione della musica, voglio dire, i generi sono già stati fatti tutti, voglio dire, adesso è bello anche mischiarli, che poi certo. Anche un po'... Questa è molto jazzistica, forse anche come mentalità, più che perché è così, il jazz è questo, anche è stato questo, e niente.
Ok, ecco, voi cantate in italiano, tranne in due casi, Five This Song. Ecco, in This Song vi immergete nel jazz bebop, tratti blues, altri soul. Come l'avete concepita e composta?
Cioè la parte dici strumentale, insomma, credo che sì, dica This Song in generale. Sì, beh, allora This Song era partita da Alessandra da me, avevo fatto campionato, tra l'altro all'inizio poi ha avuto un'evoluzione, perché nel primo EP avevamo fatto una prima registrazione embrionale che poi non è stata pubblicata, che era utilizzata con dei campionamenti, quindi un po' più alla hip hop style, nel senso che avevo campionato un pezzettino di un vecchio pezzo jazz, insomma. Quindi è nata così, poi il testo è partito da Jean, devo dire che quando scriviamo in inglese per lo più è partito da lei, e niente, poi in questo pezzo sì, abbiamo deciso di fare un po' di mettere un po' tutto, un po' una storia del jazz e della black music, no? C'è anche il ritornello che può ricordare anche un po' le vecchie canzoni, le vecchie work song, delle piante di
comunque
anche esatto, c'è anche quello, c'è anche sì, quando la Jean fa la voce da quella che urla, fa la voce da Big Mama, è lei,
sì.
Ecco. E quindi niente, esatto, poi c'è anche la parte di intermezzo musicale, anche il solo che è molto, magari molto di impronta, sì, molto jazz così, e niente. Beh, quindi abbiamo tentato di fare questa opera di così, di mischiare un po' di cose.
Infatti, non so, però non è stata, cioè non è stata una cosa concettuale del tipo adesso uniamo.
No, è venuta così.
È proprio partita un po' da sé, non l'abbiamo pensata in modo così, no? È venuta più spontanea che altro. Poi alla fine si è rivelata essere proprio tutti i pezzettini di black music cuciti insieme in una canzone.
Ok, ecco, poi c'è Cumbia Nera con le voci che si incontrano, gli ukulele, le chitarre, tra bianco e nero, tra i due colori che possono rappresentare sia le brutture che le meraviglie della vita. Come l'avete composta? Insomma, questo vostro intersecare il ritmo diventa pure hip hop nel canto.
Sì. Allora, no, questa qua era partita, devo dire, sì, forse era partita da me, da Alessandro, nel senso che mi era venuto in mente il tema, la tematica, però prima era venuto in mente questo giro, noi avevamo questo giro costruito sulla scala della minore armonica, avevamo questo giro un po' cumbia, hanno detto, vabbè, dai, facciamo un po' questo un pezzo con un andamento un po' latino, un po' reggaeton. E poi vabbè, niente, poi questa cosa qua, anche dell'arrangiamento, in questa cosa qua ci ha aiutato, proprio questa l'abbiamo arrangiata insieme a Lorenzo Gasperoni, che quindi ogni sezione, noi gli abbiamo portato la canzone con il testo, però ogni sezione, l'idea poi di registrare tante voci, che sono sempre noi che abbiamo sovrainciso, insomma è una roba che abbiamo deciso in studio, questa proprio è nata anche in studio, l'arrangiamento,
sì,
è proprio
perché
natura.
Non era, alcune di queste canzoni le avevamo già eseguite prima di registrarle, invece Cumbia Nera no, l'avevamo scritta e non l'avevamo mai eseguita in pubblico, quindi la prima volta che l'abbiamo suonata è stata in studio,
sì.
E quindi era proprio tutto nuovo, infatti adesso che la suoniamo da un po' forse è cambiata un po' leggermente,
forse.
Ok, poi c'è Anna non piangere, insomma la luce accesa che potrebbero portare due amiche che consolano lei che piange per lui in un'atmosfera cullante alla Platters, ma con questi arrangiamenti moderni che fanno poi la differenza, come è venuta fuori?
Allora, Anna tra l'altro ha una storia molto, molto carina, nel senso che in effetti non si capisce, ogni volta nei concerti la raccontiamo. Nel senso che ci è venuto, è un incontro che noi abbiamo conosciuto questa donna a Roma, che eravamo in questo ospedale pediatrico per fare un concerto, un concertino privato a questo ragazzino che era al quinto ciclo di chemioterapia. Quindi eravamo in una situazione abbastanza pesante, commovente. Certo. Non siamo riusciti a fare questo concerto, non ci hanno permesso di fare questo concerto per, non so, dei problemi di sicurezza.
Non lo so, non, ah, c'è, non c'è stato per me. Sì, è stato terribile. Quindi eravamo tristi, delusi. C'era lui che era tutto contento di aver visto noi che arrivavamo con le chitarre. Non ci è stato possibile suonare questa canzone. Quindi eravamo tutte là che ci veniva a piangere, no? Allora Anna ci guarda e mi fa: ragazzi, mi raccomando, non piangete davanti a lui, che è sempre circondato da tristezza. Sua madre piange sempre, i genitori sono disperati. Io me lo dico sempre: Anna, non piangere. E quando mi commuovo mi nascondo sempre in una stanza e prima di farmi vedere da lui. Quindi c'è rimasta talmente impressa, era talmente dolce poi lei, che alla fine vi ha detto: dai, gli dedichiamo questa canzone. Lei non lo sa, secondo me non lo, cioè, non lo sa, perché poi abbiamo perso i contatti, l'abbiamo conosciuta solo là. Quindi spero che in qualche modo gli arrivi, ecco.
Magari dalla radio.
Esatto.
Potrebbe.
Esatto, esatto.
Ecco, poi c'è: mentre dormivo, la felicità si divide tra il giorno e la notte, mentre il giorno non c'è più e la notte torna nei sogni, questo amore, insomma, in questo esplorare le proprie emozioni mentre ci si costruisce un posto ideale che non esiste nella realtà, ma in fondo appunto lo viviamo lo stesso. Com'è nata, com'è venuta fuori?
Sì, nulla. Questa canzone è nata insieme al nostro amico contrabbassista, Bolla si chiama.
Uh-huh.
E, l'abbiamo scritta in inglese, è nata in inglese. Sì, e, infatti esiste una versione in inglese, in realtà è suonata nel suo disco, l'abbiamo incisa in inglese. E poi dopo però... ho capito che si prestava molto la melodia anche all'italiano. E quindi, visto che comunque l'album voleva essere, anche Paolo Mai ci ha suggerito di scrivere il più possibile in italiano, che giustamente, essendo in Italia, alla fine vogliamo essere capite, no? Anche se può essere più semplice scrivere in inglese, per me che sono madrelingua e poi si presta molto l'inglese alla musica. Però niente, quindi ci siamo trovati un pomeriggio con il nostro amico Bolla e abbiamo scritto questa. Io e Ale avevamo già scritto il ritornello, ci mancava la strofa e il bridge, quindi con lui, così divertendoci un pomeriggio, abbiamo...
Parola al parto, mi ricordo.
Abbiamo finito
il testo, che eravamo al parto.
Il testo
se lo c'era scritto nei due.
Quindi, diciamo che una cosa che è una costante della nostra produzione è che le canzoni vengono fuori a pezzettini, non è mai una canzone intera. Cioè, facciamo un pezzo di testo un giorno, una sono sempre molto a pezzettini, diciamo, non è una cosa che viene fuori bram tutta completa.
Poi unendo questi pezzettini vengono fuori bene queste canzoni. Ecco, poi c'è Otello, insomma, la nota storia di gelosia che affrontate con un'esplosione di rabbia che si alza e scoppia, e interpretate le parole e le rendete vive. Come è venuta fuori?
Allora, Otello è venuta da questo tema che ci preme, no? Del femminicidio, che è purtroppo ancora molto attuale, si continua a sentire di donne che vengono uccise, soprattutto dagli uomini con cui stanno. E quindi abbiamo deciso di parlare di questo, però volevamo dare voce a lui, perché pur essendo lui il carnefice, diciamo, in qualche modo anche l'uomo che compie un gesto del genere, pensiamo che sia anche lui una vittima di tutta un'altra serie di cose, cioè la mancanza di educazione sentimentale, una mancanza di appunto di riconoscere i propri sentimenti, esprimerli, e tutto questo fa sì che poi le differenze di genere che vengono sempre più marcate, fa sì che comunque anche l'uomo sia una vittima, naturalmente la donna, vabbè, non ne parliamo perché si sa, però anche l'uomo in questo lo è, e quindi abbiamo voluto raccontare dal punto di vista suo, che lui mentre lo uccide comunque è disperato, non è una cosa che fa, sì, una disperazione anche la sua.
Certo. Ecco, poi c'è Che mi importa del mondo, cantato con lo stile anni 60, la Caterina Caselli, Mina, con in sottofondo note storte che si scontrano tra di loro, perché insomma quel che si dice fa perdere la base dove si appoggiano i piedi.
Sì, questa è praticamente, tu pensa che noi quando facciamo le cover durante i live, perché ogni tanto le facciamo, ne siamo nate facendo cover, però scegliamo tutte cover molto datate, no? Anni 20, anni 30, tutte cover del repertorio afroamericano. Questa invece ci è stata suggerita da Paolo May, cioè ha detto, ma adesso, ma perché non mettiamo una cover, non... che ne pensate di questo pezzo di Rita Pavone, che mi importa del mondo? Noi lo conoscevamo, abbiamo sentito, abbiamo detto dai facciamolo, poi anche là con Lorenzo Gasperoni abbiamo deciso proprio di stravolgerlo, abbiamo detto proprio cambiamolo, sportiamolo molto, giusto per fare una roba più originale, no? Perché sai, registrare le cover è sempre un po'... non so, dico un po' un rischio comunque, quindi secondo me la cover ha senso se si fa un arrangiamento particolare, se si inventa una nuova canzone, ecco.
Certo. Allora, il disco dove e come è stato registrato?
Allora, il disco è stato registrato nel giro di due mesi, scritto in un sacco di tempo,
sì, pensato in mesi,
poi registrato
il record.
Sì, ma forse anche meno, era vediamo cos'è che era, l'anno scorso, mi ricordo che abbiamo finito le registrazioni alla la vigilia di Natale alle 10 di sera, eravamo ancora in studio. E ci siamo salutati, auguri di Natale e via, quindi cioè, proprio fino all'ultimo abbiamo andato dentro. E l'abbiamo registrato qua a Milano, nello studio di Lorenzo Gasperoni, che ci ha aiutato tantissimo anche in questo, cioè oltre a arrangiare, proprio a registrare tutto. E niente, quindi è mixato da Diego Cattaneo, quindi il mix l'abbiamo fatto in un altro... una terza persona, poi il mastering la faccio Giovanni Versari. Sì, ecco.
Ecco, bene. E ci sono state
persone che hanno... Esatto.
E ci sono state le canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Sì, vabbè, ma quello si tormenta, c'è stato sempre, però poi alla fine no, siamo tutte soddisfatte. La cosa bella è che sono davvero... Cioè, cosa che all'inizio abbiamo fatto anche dei tentativi altri anni di registrare qualcosa, ma non eravamo mai soddisfatte. Poi noi veramente siamo molto autocritiche. Però questa cosa, non ha snaturato. La cosa bella è che c'è Paolo che ci ha detto vi produco, ma ci ha lasciato molta carta bianca, quindi di sperimentare anche, di non fare una roba troppo pop, troppo... insomma di fare una roba un po' di nicchia, un po' cioè ha dato la possibilità di sperimentare, ecco, questa è la cosa che ci piace. Quindi cioè, quando lo ascolto ogni tanto mi capita di riascoltarlo in macchina, così, non sempre perché un po' affro di suonare in giro le odio però ogni tanto lo ascolto e devo dire no, che sono soddisfatte proprio, ci abbiamo lavorato proprio bene, e questo veramente sempre grazie anche a Lorenzo, perché abbiamo creato questo team di squadra, questo proficuo, insomma, ecco.
Certo. Sì,
è stato bello.
Ma Paolo di Rocchetta Records, appunto, che come l'avete conosciuto?
Allora, Paolo l'abbiamo conosciuto,
ci ha conosciuto.
Sì, grazie a YouTube, perché noi, cioè grazie a Balcony TV, che è un canale YouTube, no? Che noi avevamo fatto un video con loro qua a Milano di una nostra canzone di Five, e lui l'ha vista, ha visto questo video e ci ha contattato perché ci proponeva, insomma, di trovarci delle date, di farci un po' da booking. Allora l'abbiamo conosciuto di persona, che era qua a Milano, perché lui è di Catania, però era a Milano per una data di una sua altra artista. L'abbiamo conosciuto di persona e abbiamo capito subito che si tratta di una persona carinissima, disponibile, ci è piaciuto subito molto, e quindi ci siamo affidati a lui e da quel momento collaboriamo sempre.
Sì, cioè noi prima con lui facevamo proprio, lui ci faceva da agenzia di booking e ci faceva fare i tour. Poi dopo un anno praticamente siamo andate, lui ci ha permesso anche di fare le turniste nella band di Erin Kay, che era una cantautrice americana nel suo roster, no? Nel roster dell'etichetta. Allora, insomma, l'abbiamo conosciuto, ci ha un po' visto, ci dava la possibilità anche di aprire i concerti di Erin Kay, quindi ci ha visto un po'. E la cosa bella è che appunto non è avvenuto subito la sua proposta di produrci, ma proprio ci ha testato un po' in tutta Italia. Dopo un anno ci ha fatto questa bella sorpresa, poi per me è stata una bella
una bella occasione.
La cosa
comunque...
che dà più
sì, autoprodursi non è facile, esatto, invece è bello avere una figura esterna che poi ne sa, cioè competente, capito? Quindi bene, ecco. Proviamo molto bene.
Ok, invece chi ha curato la copertina del disco?
Allora, la copertina l'abbiamo fatta fare a un illustratore di Brescia, si chiama Biro, il suo nome di d'arte è Biro, che abbiamo conosciuto, non mai di persona, ma abbiamo conosciuto il suo lavoro grazie a Paolo, che non so come lo conoscesse, non mi ricordo. Comunque, perché stavamo cercando... Noi avevamo questa idea per la copertina di questa creatura di a due facce, no? Che rispecchiava un po' i vari generi, la commistione, anche noi due messi insieme. E avevamo un po' questa figura in mente, però volevamo che fosse realizzata da un professionista. E quindi stavamo cercando qualcuno che ci facesse questo disegno, e quando Paolo ci ha mostrato il lavoro di Biro, ci è piaciuto molto e l'abbiamo contattato, e lui è stato molto gentile e in poco tempo ci ha inviato diversi schizzi, poi abbiamo scelto quello che ci piaceva di più.
Perfetto, ma voi dal vivo quindi vi muovete in duo oppure si aggiunge anche il percussionista?
Allora, noi siamo un duo e quindi ci teniamo proprio a fare tutto noi, nel senso no, ci piace anche suonare con altre persone e ci è capitato sia di suonare con Lorenzo che di suonare con altri in band più grandi, però ci piace proprio il fatto di gestire diverse cose e di creare in due comunque un suono che sia pieno, perché non utilizziamo anche degli effetti, una loop machine, quindi c'è tutto un ritmo che facciamo lì nel momento, al momento sul palco, e ci arrangiamo solamente in due.
Che ci siamo anche un po' provati, cioè portare qualcosa di magari un organico, un ensemble un po' originale, ecco, perché magari di band ce ne sono tante. Volevamo provare, ci stiamo anche testando, vediamo quanto reggiamo il palco in due, ovviamente è anche abbastanza faticoso in due, reggere, tenere il groove, tenere la grinta, però insomma è anche molto più comodo, poi devo dire che è molto più comodo spostarsi in giro con i tour, è più comodo, sì.
Ecco, poi il prossimo disco sarà di Afrobeat, Black Metal, non so.
Dai, che dire, no, non lo so, cioè, in realtà, allora, abbiamo dei pezzi, ci siamo già messi a scrivere, però sì. Chi lo sa cosa, probabilmente terremo un po' questa linea, ma non lo so cosa verrà fuori, sicuramente non sarà una roba magari convenzionale, perché ci piace strano, ecco. Nel senso che vedremo, è già una sorpresa, però sempre snaturando, comunque tenendo sempre di base il duo, l'intreccio delle chitarre, magari sperimenteremo anche un po' dal live più con le voci, insomma ci stiamo ragionando, ecco.
Va bene, avete delle date allora per le prossime settimane che ci volete ricordare?
Sì, allora noi siamo al Keep On Festival a Roma il 13. Poi siamo il 16 ad Alberodonte, Brescia, abbiamo una data là, e poi ne abbiamo altre in programma, ne abbiamo altre in programma per metà ottobre, novembre, poi dicembre partirà il tour lungo durante tutto il sud e centro Italia. Sì, quindi poi hanno il 24, quello è importante che dico, il 24 ottobre, quella sicura è il 24 ottobre all'Oibò a Milano. Ecco. Quindi in casa giochiamo, ecco, che da un po' che non suoniamo a Milano. Comunque per poi sapere tutte le date basta tenere d'occhio i nostri profili Facebook e Instagram, perché scriviamo sempre le date che faremo, così in modo da tenere tutti aggiornati.
Ok, quindi cerchiamo Ginger Bender. E per avere il disco invece cosa bisogna fare?
Allora, per avere il disco si può acquistare su Bandcamp, il disco, oppure si può acquistare durante i nostri concerti, quindi dovete venire a sentirci, se no per chi ha Spotify si può ascoltare anche su Spotify, però ovviamente non hai il disco, che è bello,
è meglio ai concerti, la cosa migliore è sempre quella.
Okay. Sì.
Benissimo ragazze, sono contentissima di avervi conosciuto finalmente, di avervi sentite, e, insomma, spero di vedervi a questo punto, di vedervi dal vivo, e, complimenti, complimenti per
questo. Grazie, speriamo, speriamo di vederci a qualche concerto allora.
Esatto. Sì. Dai, allora tieni accesa la luce, io vi ringrazio ancora e vi auguro tanta buona musica ancora.
Grazie mille, davvero, grazie.
Grazie. Ciao, alla prossima.
Ciao.
Traduco quello che sento senza usare parole. Il mio presente fatto di poco, l'amore per te. Dentro al midollo bolle la rabbia, tu hai bisogno di me.
Stai ferma, stronza, non lo capisci, questa è cosa.